Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori e cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, eccoci qui insieme nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica nella forma compendiata. Siamo come al solito in compagnia di Padre Giampio e di Mosè che immediatamente saluto. Ave Maria.
Ave Maria, mio, cari radioascoltatori, una santa giornata a tutti. Ave Maria. Ave Maria, Mosè.
Ave Maria Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Bene, cari amici, allora in questo nostro studio virtuale che ci vede un po' così, ciascuno nella propria sede e abitazione, però riuniti perlomeno dal punto di vista, ecco, mediatico, tutti in uno stesso studio, proseguiamo la nostra lettura, il commento e la spiegazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Per quelli di voi che hanno avuto modo di seguire le puntate precedenti di questo nostro appuntamento, ormai siamo entrati nella riesamina dell'ottavo comandamento. L'ottavo comandamento che ci parla della verità e del suo opposto, della menzogna. Quindi io subito cedo la parola al padre, a Mosè, per ricollegare il nostro discorso alle puntate precedenti.
Grazie tante, Antonio. Bene, abbiamo precedentemente incominciato ad affrontare l'ottavo comandamento dal compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Abbiamo visto il dovere verso la verità e come dare testimonianza alla verità. Abbiamo visto come punto di riferimento che Dio, che via verità e vita, e chiede anche noi questa corrispondenza. Entriamo un po' al centro adesso, un po' dell'ottavo comandamento, con l'articolo del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 523. E chiede questo articolo del Catechismo che cosa proibisce l'ottavo comandamento. Dopo aver visto che cos'è la verità, vediamo che cosa l'ottavo comandamento prescrive. E chiedo se Mosè ci può leggere dal compendio del Catechismo il numero 23. Grazie, Mosè.
Sì, padre. Che cosa proibisce l'ottavo comandamento? L'ottavo comandamento proibisce la falsa testimonianza, lo spergiuro, la menzogna, la cui gravità si commisura alla verità che essa deforma, alle circostanze, alle intenzioni del mentitore e ai danni subiti dalle vittime. Il giudizio temerario, la maldicenza, la diffamazione, la calunnia che diminuiscono o distruggono la buona reputazione e l'onore a cui ha diritto ogni persona. La lusinga, l'adulazione o compiacenza, soprattutto se finalizzate a peccati gravi o al conseguimento di vantaggi illeciti. Una colpa commessa contro la verità comporta la riparazione se ha procurato un danno ad altri.
Bene, un ampio argomento che ci tratta questo articolo. Quando abbiamo incominciato a vedere questo decalogo, questi 10 comandamenti, dopo aver visto i comandamenti della prima tavola della legge dell'amore di Dio sopra ogni cosa, con il primo, secondo e terzo comandamento, abbiamo visto la seconda tavola, dal quarto al decimo comandamento. E che cosa comprende, prescrive. E vediamo un po' come in questi comandamenti Dio ha voluto assicurare dei beni che ha l'uomo, cioè il bene della vita, il quinto comandamento, l'onestà morale, il sesto comandamento, e che dopo abbiamo visto legato anche al nono comandamento, e le sostanze quindi il settimo comandamento e il decimo comandamento. Questo ci aiuta a comprendere che proibiscono ogni mancanza, ogni danno che si possa recare al prossimo nella sua vita, della sua persona, nell'onestà morale, della virtù, della purezza e nelle sue proprietà, nelle sue cose che utilizza. Ma c'è un altro bene che possiede l'uomo e non è un bene tangibile che possiamo toccare, è un bene, possiamo dire, spirituale, quello della buona fama o della reputazione, che è un bene altrettanto prezioso, che va di pari passo col bene più prezioso che ha l'uomo, che è quello, il dono della vita, e dopo anche quello della sostanza. Bene, questo bene dell'uomo è stato da Dio protetto con un comandamento, l'ottavo comandamento di non dire falsa testimonianza. Con questo comandamento Dio vuole che le nostre parole siano sempre secondo verità. E ne parlavamo prima con Antonio, essendo Dio verità. Quindi direttamente Dio proibisce di dire il falso, non dire falsa testimonianza, specialmente in giudizio. E indirettamente proibisce ogni altro modo con cui si può nuocere alla reputazione del prossimo. Vediamo allora questa falsa testimonianza e poi dopo analizzeremo anche un po' tutte queste sottocategorie o questi altri aspetti di questo ottavo comandamento che Mosè ci ha eletto dal compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. In che cosa consiste la falsa testimonianza? Nel senso tecnico, nel senso stretto o nel senso preciso della parola, è una deposizione contraria alla verità fatta in giudizio, cioè davanti a un giudice, che può essere un giudice di tribunali civili o ecclesiastici. Quindi quando qualcuno dall'autorità giudiziaria è chiamato come testimone in giudizio, è obbligato a comparire davanti al giudice, e tale obbligo nasce dalla giustizia legale. Questa giustizia legale che aiuta a poter donare il giusto, cioè quello che ognuno spetta di riparare. E questa giustizia legale, propriamente del non dire falsa testimonianza, ha altre ripercussioni. Quindi, essendo Dio verità, per giustizia anche l'uomo è chiamato a comparire e a dare, a testimoniare la verità. Quindi questa falsa testimonianza ha un po' questa prerogativa. E quando qualcuno è chiamato dall'autorità giudiziaria, per obbligo della giustizia che prescrive l'ubbidienza all'autorità legittima, allora nasce questo dovere di dare testimonianza, di testimoniare, di dichiarare la verità. Quindi un obbligo di giustizia è anche un obbligo, diventa anche di carità, la quale vuole che si faccia da testimonianza o per salvare l'innocente con la propria testimonianza o per impedire gravi ingiustizie. Abbiamo visto anche l'altra volta, ad esempio, il caso di Susanna, quando i falsi giudici volevano che testimoniasse il falso per accontentare le loro insidie, quando dopo il Signore fece sorgere Daniele, investito dello Spirito Santo, e smascherò questi falsi giudici, proprio per difendere, per salvare l'innocente e impedire gravi ingiustizie. Bene, in ogni caso chi fa da testimone deve dire tutta la verità, e con quella bella frase che si legge, si guarda nei telefilm, di tutta la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. E di lo giuro, è così, un po' così è la ripetizione che abbiamo un po' visto nei film, praticamente molto spesso americani, così quando si compare davanti al giudice con un bel martelletto che batte, bam, e che conclude l'udienza. Oppure c'era anche un ricordo piccolino, un programma su una rete così che facevano un po' risolvevano i giudici di pace vari conflitti tra vicinati, tra amici e tra conoscenti. E poi una volta ci ho visto anche un personaggio che conoscevo, quindi dicevo, oh, ma questa è proprio una cosa grande, questa trasmissione qua, veramente il buon Bruno. Allora, ecco, vediamo che cosa deve fare. A parte quelle simulazioni da televisione, quelle fiction che fa in televisione, ecco un po' il dovere di testimoniare la verità davanti al giudizio. Che cosa manca? In che cosa manca chi dà una falsa testimonianza? E la falsa testimonianza, secondo San Tommaso d'Aquino, è un peccato grave di sua natura, perché racchiude in sé tre peccati. Pensa, con una mancanza, una falsa testimonianza, commetti tre peccati. Uno è la menzogna, il secondo peccato è lo spergiuro e il terzo peccato è l'ingiustizia. La menzogna perché con la falsa testimonianza si nega la verità. Abbiamo visto che Dio è verità, quindi si nega di dire quello che la nostra ragione ha la capacità di individuare e volontariamente la si omette. Lo spergiuro perché si dice il falso dopo aver giurato di dire tutta la verità, quindi stiamo sempre parlando di falsa testimonianza nel grado più alto. Di impegni davanti a un giudizio al potere civile o il potere canonico. Ancora, terzo, è un'ingiustizia, perché si reca dicendo il falso danno al prossimo verso cui siamo tenuti a usare giustizia e carità. Quindi, chi si permette di dire il falso in giudizio pecca contro Dio perché ogni volta che si giura, si chiama Dio a testimonianza, ma con lo spergiuro si chiama Dio come testimone della menzogna. E il Dio della verità diventa un garante, perché l'ho chiamato in causa, un garante della menzogna, proprio un'aberrazione. E non è necessario dire che si giura su Dio, già con la parola oppure sui miei. Sulla mia vita o su cosa dice, già questo è già qualcosa di grave, soprattutto quando si testimonia il falso. Quindi chi attesta il falso in giudizio pecca contro Dio, quindi pecca anche contro il prossimo perché tenta di farlo condannare apertamente quando avrebbe la capacità o il potere di poterlo liberare. O di poterlo aiutare. E questo è qualcosa che dispiace molto, molto, molto al Signore. Ancora dice lo Spirito Santo che chi testimonia il falso non andrà punito. Quindi c'erano due detti popolari, le bugie hanno le gambe corte, tutti i nodi vengono al pettine, è un po' la sapienza popolare. Io penso quasi riesca anche a farla franca con dei giuramenti falsi o delle false testimonianze nei tribunali civili, ma davanti al tribunale di Dio, che tutto vaglierà. E ancora dice il libro dei Proverbi, il testimone bugiardo perirà. E ancora la Santa Madre Chiesa ha stabilito delle pene contro i falsi testimoni e anche le leggi civili puniscono con pene severe, non esclusa anche quella della detenzione. E le stesse pene si incorrono anche da chi ha indotto i testimoni. Li ha corrotti con promesse o con minacce a dire il falso in giudizio. Quindi chi si rende colpevole di falsa testimonianza o chi istiga a falsa testimonianza indotto altri a deporre il falso è obbligato, diceva il Vangelo prima Mosè, a riparare se per questo ha infamato ingiustamente il prossimo, è tenuto anche a riparare i danni materiali che potesse aver recato. Perciò ho fatto un giuramento falso in un tribunale civile, vado a confessarmi e dice don reverendo, ho fatto una falsa testimonianza su una cosa grave, ha portato danno, così sono pentito, sono dispiaciuto.
Padre.
Il sacerdote mi darà la soluzione? Punto di domanda. Volevi rispondere tu, Mosè?
No, no, dicevo, non ho sentito la domanda perché stavo leggendo una cosa che mi ero puntato di una.
Ah, la rifaccio, rifaccio, no. Domanda. Sì, sì, Madonna, rifacciamo la domanda a Mosè, vero?
Gli rifacciamo la domanda a Mosè.
Volentieri, volentieri.
Sì. Fatto una falsa deposizione in tribunale, anche su una cosa grave, che ha fatto danno, però adesso sono pentito, veramente dispiaciuto, vado dal confessore e dico, guardi, ho fatto una falsa testimonianza, ho recato danno, ho detto, ho giurato il falso, così. E dirà, bravo, bravo, bravo figliolo, hai fatto bene a venire a confessare. Mi darà la soluzione il sacerdote?
Ma penso che dovrà anche fare una riparazione per il procurato danno.
Molto,
poi...
molto bene. Prima dovrò riparare il procurato danno e dopo allora potrò anche ricevere la soluzione. Capitava nel Padovano, un figlio spirituale... anzi, non era ancora figlio spirituale, ma era andato per chiedere al Padre Pio la guarigione del fratello. Il fratello aveva un tumore in gola. Questo qui va da Padre Pio per chiedere queste grazie, a volte non c'è la possibilità così, allora ne approfitta, dice, lo faccio in confessione, è la prima volta che andava da Padre Pio. E la prima cosa che fa qui in confessione dice, Padre, il mio fratello ha un tumore in gola, e un tumore in gola venga pure te. E gli chiude la sputella in faccia. Ritorna di nuovo a confessarsi, un po' così, e salta fuori che aveva fatto una mancanza da gioventù che dopo non aveva mai confessato. Lavorava col papà, in una ditta o così, e aveva preso dei soldi di nascosto dal cassetto e responsabile alla cassa un dipendente, e quindi papà pensava che fosse stato dipendente a prelevare quell'incasso, questo perse il lavoro, licenziò, venne accusato di essere stato ladro, così, e questo qui non accusò mai questo peccato fin quando non si trovò davanti a Padre Pio. Lui è andato per intercedere per il tumore che aveva in gola, che aveva il fratello, e dice, anche pure a te ti venga un tumore in gola. Così. Allora cosa ha fatto? Non gli ha dato la soluzione, si è pentito di questo, è vero Padre Pio, perdone così. E, è andato a rintracciare questa persona, che erano passati anni, questo qui era già abbastanza vetusto di età, quindi così va a rintracciare e ripara il danno, e non so materialmente in cosa, come consisteva questa cosa qua, però ha fatto riparazione, ammenda, detto che è stato lui a fare quel furto, e dopo è andato da Padre Pio, confessato, gli è dato figlio spirituale e il tumore del fratello è guarito. Ma dopo che anche lui era, anche questo fratello qua era guarito nell'anima, perché dopo incominciava a essere fatto una preghiera con fede, una preghiera umile e fiduciosa di un malato che è riconoscente al Dio medico e guaritore. Quindi giusta la riflessione che dicevi Mosè, deve prima fare una riparazione. Questo è quello che un po' richiede.
Allora, padre Giampio, scusami se io intervengo un pochettino, no?
Proprio, sì, sì.
Allora ti volevo chiedere, no? Qui seguendoti, no? Anche i discorsi logici, no? Non fanno una piega, no? Cioè è così, purtroppo con la menzogna si possono fare grossi mali, ecco. Ti ricordi, abbiamo detto, se non si fa male al prossimo, diceva padre Pio, hai fatto male a te stesso, no? La domanda che ti volevo fare è un po' questa qui. Quando poi non si può riparare o comunque è troppo tardi, no, per poter riparare un danno fatto in questo modo, come ci si mette a posto con la coscienza? Possiamo fare qualche opera buona, cosa si può fare?
Beh, almeno riparare il danno del buon nome, quello penso che si possa sempre fare. Agli eredi o nella misura in cui ti ricordi quella che aveva spennato la gallina, quindi agli eredi, oppure nella misura in cui aveva divulgato una cosa sbagliata, nella stessa misura adesso deve divulgare la vera. E per il danno materiale penso che anche gli eredi possano rientrare in questa riparazione, se non ci fosse più possibilità così. Se non è possibile risalire alla persona danneggiata o risalire gli eredi o così, allora anche le opere di carità fatte come fini di riparazione penso che possono andare bene, salvo miglior giudizio questione del pensiero o di altre idee.
Benissimo. No, questo allora proprio, adesso... queste sono cose che ci aiutano proprio, no? Perché hai visto quello lì che portava questo peso da anni, magari uno non se ne rende conto, ecco.
No, perché proprio era qualcosa che aveva proprio cancellato dalla sua mente, dalla sua coscienza. E questo sarebbe stato un guaio, perché nel giorno del giudizio si sarebbe trovato questo grosso debito ed era pronto ad essere perdonato. Troppo tardi di trovarsi il giorno del giudizio con questi mattoni qua. È proprio la grazia, questo intervento, la grazia, se proprio vogliamo dirla tutta, di quel tumore, di quel fratello, che è stato motivo per questo di recarsi a Padre Pio per chiedere questa guarigione, questa grazia. Quindi, se
Sì,
proprio,
sì, sì.
proprio volessimo arrivare alle cause seconde che il Signore utilizza, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Ovviamente, il Signore vuole il nostro bene. E vuole la nostra felicità eterna nel paradiso, la vuole per tutti. Quindi quel seminatore lungo la strada che leggevamo in questi giorni, che semina tra le spine, tra i sassi, insomma, le grazie Gesù le dà in abbondanza a tutti, vuole darle. Però attenzione, c'è il corvaccio che ce le vuole portare via, c'è la nostra superficialità che non ce le fa approfittare, ci sono le nostre passioni che soffocano queste grazie, non ci fanno prendere il coraggio e dare uno strappo. E finalmente c'è il buon terreno. Ha trovato un buon terreno che ha liberato da sassi, da stradone duro, giaroso e tanti rovi, e finalmente ha potuto dare frutto questa cosa. E questo frutto si è realizzato col miracolo della guarigione del fratello. È una cosa. Perché dopo, quando è interessante che dopo che era. Guarito, ci è andato a confessare, dice: Padre, il mio fratello, c'è bisogno di un miracolo, così è, sai, per i miracoli serve la fede. Ah, ho capito. E dopo ritorno ancora a confessare, ma padre, ma per crescere la fede come bisogna fare? Opere di carità, opere di misericordia corporale, spirituale, così. E diceva tra di lui: non c'è mica tutto sto tempo qua per crescere, per chiedere, per essere io a chiedere, padre, ma io ho fede in voi. Allora, questo qui ha bypassato tutto il cammino di ascesa, perché dice, per i miracoli sai, bisogna crescere nella fede, ma la fede come deve crescere? Tutte opere di carità, misericordia spirituale, corporale, lui si ragionava, perché faceva dei trazzi, diceva, stavo ragionando, io non c'ho mica tutto, non ho tutto questo tempo per fare questa crescita qua spirituale, per avere una fede. Sì, ma dice, ma padre, io ho fede in lei, quindi così. Padre Pio lo guarda così, è miracolo per la fede di qualcuno
è
arrivato.
Bello, sì.
Era un commerciante questo sicuramente.
Mi sa di sicuramente più di commercianti, sì, così. Ma può darsi che abbia comunque preso...
Nel senso buono, attenzione.
Certo, 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 ovviamente. Certo, però ha usato bene le sue mercanzie. Ha usato bene le sue mercanzie.
Sì, padre, prima scusi, già che sì. Se posso. Avevo letto in questi giorni un bell'antico detto, che è bello, brevissimo, e fa la rima, ed è, se posso...
Si può. Prima,
se ami la menzogna, t'aspetta la vergogna. È molto breve, ma anche molto...
Sì, sì, bella, bella. Se ami la menzogna...
T'aspetta la vergogna.
T'aspetta la vergogna.
Quello è il frutto che raccoglierai, eh? Mm. Quello è il frutto che ti raccoglierai.
Infatti.
Antonio, che dici se facciamo una piccola pausa?
Sì, ecco. Allora, ti ringrazio perché mi hai fatto chinare lo sguardo sull'orologio, che è impietoso, e appunto, dobbiamo dare spazio al nostro stacchetto musicale, ecco. E naturalmente consiglio a tutti di approfittarne per fare sentire anche la loro voce. Vi ricordo che noi abbiamo questo telefono fisso sempre disponibile, 0825 444 391. Quindi se uno ha qualche situazione, qualche domanda da fare, io penso che tutti ce l'abbiamo. Poi magari ecco, così abbiamo un po' di timore nel prospettare le cose, però credo che sia un argomento che ci tocca veramente tutti quanti, no? Da bambini si dicono le bugie, ecco, cioè Pinocchio, no? Non a caso, no? Si è fatta questa favola su Pinocchio, eccetera. Quindi approfittatene, potete fare le domande e lasciare alla nostra suora, che è in regia, con il numero fisso 0825 444 391, e poi per coloro che volessero scrivere, ecco, la loro domanda, il loro contributo, WhatsApp, sempre facendo riferimento all'account della Radio Buon Consiglio. Ecco, noi ci separiamo da voi per qualche minuto e ci risentiamo dopo lo stacco musicale. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati in diretta con Padre Giampiero e Mosè. Stavamo riguardando questo che è quello che proibisce l'ottavo comandamento, che proibisce la falsa testimonianza, la menzogna, eccetera, eccetera. Allora, Padre Giampiero, scusami, mi sono ricordato, non credo di esserci incappato io, però non ne sono molto sicuro, no? Allora, farina interrogato, no? Farina interrogato. Alla lavagna. Ah, professore, non ho potuto studiare perché ho avuto un gran mal di testa, cioè queste cose qua, no? Adesso io la metto sul ridere, no? Però credo che poi qualche cosa del genere, cioè, l'avrò fatta, no? Nel senso che magari non ho potuto studiare. Perché Gesù, le scuse più venivano giù le scuse un po' più strane, no? Ecco, abbiamo visto come in effetti questa nostra un po' indulgenza contro la menzogna, contro la bugia, in effetti non riposa sulla verità, perché insomma, si tratta di un comandamento importante al pari, se non addirittura più degli altri. Però una cosa volevo dire, Giampiero, adesso non so se ricordo male, quando si dice bugia e menzogna, no? Allora possiamo considerarli sinonimi oppure è corretto, come qualche volta io ho potuto dire, che diciamo la menzogna è un po' anche la commistione tra bugia e verità, perché si parla del menzognero, no? Il menzognero omicida fin dal principio, padre della menzogna. Sappiamo che in certe occasioni, anzi, per non dire sempre, il menzognero mischia bugia e verità, come per esempio ha fatto con Eva, no? Perché in una certa maniera diceva che faceva balenare delle cose che potevano essere anche vere, però era mischiata la menzogna, quindi non sono proprio sinonimi, ecco, è giusto dire così, oppure sono dei sinonimi, possiamo, è intercambiabilità, insomma, tra i due termini.
Beh, non avevo mai un po' riflettuto su questi due termini e con differenze, questa commistione di cui parlavi. Vorrei un po' che ci riflettiamo un po' sopra. Però, in ogni caso, sono zuppo e pan bagnato, se sono
Esatto.
sinonimi, ci siamo ed è sbagliato. Se non sono
Certo.
sinonimi, sono due aspetti di sbagli che in ogni caso. Non andrebbero fatti, non andrebbero fatti. Se pensiamo a Sant'Agostino, diceva: non dovremmo dirli nemmeno se una bugia, non dovremmo nemmeno dirla per salvare il mondo, se da questa dipendesse la salvezza del mondo.
Sì.
Comunque, che cos'è la bugia? È un po' il parlare contro il proprio sentimento con l'intenzione di ingannare. Interessante quello che un po' dice il Catechismo, parlare contro il proprio sentimento, perché ciò che costituisce la bugia come mancanza morale, come peccato, non è precisamente la falsità di ciò che si afferma, ma il parlare diversamente da ciò che si pensa. Quindi, per assurdo, uno potrebbe anche essere colpevole di bugia anche quando dice il vero. Ma quando lui pensava di aver detto una cosa falsa, e all'opposto potrebbe essere non colpevole chi afferma una cosa falsa ma credendola vera. Io dico, magari ho letto, ti riporto un fatto così che mi hanno raccontato, e quello che mi hanno raccontato era una cosa non vera, mi pare che fosse vera, e dico, guarda, è così così. Mi sono ingannato nel dire questa cosa, ma non ho ingannato, non ho detto una bugia. Quindi la bugia non consiste solo in questo atteggiamento qui. Ma posso dire bugia anche solo con l'atteggiamento? Punto di domanda. Era interessante prima Mosè, quando dava un elenco di termini un po' così interessanti da valutare. Anche il mio atteggiamento può portare a bugie, può portare alla menzogna. Quando ho lo scopo di ingannare, quindi si può mentire anche con lo scritto, con i gesti, anche con il non parlare, quando vi è l'intenzione di esprimere sentimenti che non siano contrari alla verità. E quante possiamo distinguere, raggruppare tre categorie di bugie. La bugia è giocosa, è scherzosa, è la bugia di ufficio e la bugia dannoso. La bugia giocosa è quello che si dice un po' per scherzo, per prendersi gioco un po' della credulità altrui senza un po' pregiudizio di alcuno. C'era un confratello di San Tommaso d'Aquino che guardando fuori dice: confratello Tommaso, vieni a vedere, c'è un asino che vola. E San Tommaso si mise alla cielo così a guardare così e dice: ma sai che non riesco a vederlo? E questo qua tutto ridendo: tu che sei un grande dottore così, credi a queste cose. Dice: credere che un asino che voli piuttosto che credere che un bugia giocosa, due che sono molto lontani, vedo uno dice in lontananza, vede un paese, vedo là in fondo al paese c'è un campanile, vedo la formica che sta salendo su per il campanile, e l'altro dice, io sento i passi della formica che sta facendo così, veramente sono cose scherzose, così. Però bisogna stare attento che anche queste qua, finché si comprende che è uno scherzo, allora va ancora bene. Ma
Padre Giovanni, se uno dice ho visto i marziani, no? Come sentiamo che ci stanno certi, no? Tipo non facciamo nomi, no? Però ci sono certi che, per esempio, li prende in giro Crozza, no? Questi qui, che magari dice: io ho parlato con i marziani, ho avuto un contatto con i marziani, ho visto un disco volante che si aggirava sulla città di Bologna.
Se comprendono subito che è uno scherzo, sui marziani non so, metterei sul collo perché per molti forse è quasi accertato, quindi non so, potresti dire ho visto un elefante che volava così portato dalla carriola, trasportato dalla carriola con un topolino, qui allora ancora potrebbe rientrare. Già sui marziani e su Bologna dopo lo trovi
qualche
già sulle
dubbio
prime...
c'è qualche dubbio c'è sì, sì.
Lo trovi già sulle prime pagine, lo riporto già sulle prime pagine di qualche giornale locale dopo. C'era Padre Pio. A un certo punto c'era un gruppo di giornalisti che è andato a trovare Padre Pio così e dice: e voi giornalisti che non sapete dire neanche una verità per sbaglio.
Quindi
come cosa?
Ci sono le riviste specializzate nel propagare bugie, menzogne.
Purtroppo che l'ha capitato, capitava tra le varie cose, ad esempio a San Giovanni Calabria, di cui un giornalista fece un articolo bruttissimo, così calunnioso, un po' sulla sua opera di aiutare l'educazione dei giovani, così. Alcuni avevano consigliato di denunciarlo, così invece lui cosa fece? Andò a trovare il giornalista. E questo qua si scusò tanto, dice: sapete padre, purtroppo noi giornalisti dobbiamo sfornare articoli tutti i giorni, quando non abbiamo materiale dobbiamo anche inventarcene così, e dopo divennero grandi amici. E invece la bugia di ufficio è quella che un po' si dice per propria utilità, ieri non ho potuto studiare perché
trovata
la bugia d'ufficio, così insomma per il proprio tornaconto, per salvarsi in corner o in calcio d'angolo,
qua,
così.
Difatti,
ti ricordo,
per evitare...
hai fatto quella cosa? Sì, che l'ho fatta,
come no?
e mi seguo. Quindi un po' per così, oppure quando anche tante così per tante signore per dire così che non sono stata messa, ma dopo si dico al marito che sono stata messa tutto questo tempo qua, allora così, dopo cominciano qui a dover dire che o quelle persone che ma sono stata lì
Vabbè.
in farmacia, ma c'era tanta 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 gente. Tutto rimanere così e per non dire che ho perso
Qui
tempo che ti.
si spalanca un universo di possibilità, perché poi dopo, no, arriva.
Sì, un po' e non vorrei che fosse che dopo troviamo un suggeritore di bugie, e quel menzognero di cui parlavi prima,
Come no.
che è un buon suggeritore, il gobbino lì del teatro, lì che ti dà i
Come
suggerimenti,
no,
il palcoscenico. Poi c'è la bugia dannosa. E quella che reca o tende a recare pregiudizio al prossimo, quindi bugie dannose, quelle che si dicono specialmente nei contratti, quando si fanno nelle cose manageriali, ambito mercanziale, con l'intenzione di ingannare, che portano danno. Mi dicevi tu, Antonio, come
Sì. Sì,
quest'anno, non so, un milione di imbrogli per le cose.
un milione di italiani truffati dalle case vacanze e questa roba qua.
Andavano là e non trovavano la casa vacanza.
Sì, non trovano la casa, no, no. Magari
Può
è tutto dopo
darsi che
l'acconto,
avessero
dopo
rubato
l'acconto.
la casa, può darsi che avessero rubato.
Appunto, questa sarebbe l'ipotesi tipo UFO, no? Tipo
Cosa è
degli UFO.
stata rubata la casa? Oppure ti fanno vedere per la visione una casa da fiaba, così invece sono quattro mattoni ancora, è il progetto finito,
Ecco,
quindi
come
è
no.
ancora il grezzo, ancora tutto il cemento e così senza ancora neanche gli impianti. Purtroppo un po', eh sì, piccole
Ma sì,
bugie.
ma cioè, questi numeri sono eccezionali, cioè nella loro grandezza. Se poi pensiamo a tutte le fake news, no? Mosè, tu che sei proprio specialista un po' di queste cose informatiche, cioè le fake news, insomma, cioè, come dobbiamo definirle? Adesso noi diciamo fake news. Tutti sì, la considerano sul serio, però molte ci si sorride sopra, no? Però le
Certo.
cose non sono così, è vero,
Sì, infatti c'è un personaggio, insomma, che ha assunto 6.000 giovani per dire
pensa
che
un
quella è
po'.
una fake news, che quella, ma poi bisogna vedere se è veramente una fake news, cioè posso far diventare una cosa vera una fake news dopo, no? Perché logicamente se la quantità mi porta a dire una certa cosa.
Sì.
Qui, ecco, padre, le volevo chiedere una cosa. Effettivamente, quando con WhatsApp arrivano tutte queste catene, no, che uno in buona fede inoltra senza appurare se è una cosa non vera, è logico che la cosa migliore sarebbe quella di appurare prima, di inoltrare.
Diciamo che chi inoltre questo qui, pensando che sia vera, non commette, non fa una mancanza di bugia, non c'era l'intenzione di ingannare. Però è stato ingannato e quindi sapendo che adesso è un po' più facile questo internet che porta veramente la strada della menzogna più
Certo.
facilmente e quindi sono una caterva di informazioni che a volte anche appurarle tutte è un po' problematico e non si sa neanche più qual è lo strumento per poter appurare se si tratta di una verità o di un'invenzione, perché giustamente chi mi dice che quella cosa lì è una fake news?
Infatti, anche questo non è
Chi è
facile.
l'oracolo che è il garante della verità ed è una verità vera e non una verità ideologica? Quindi c'è veramente tante 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 strade. Mi ricordo tante volte dicendo che erano state bollate come fake news delle cose che erano vere. Ma per un interesse di corsia o di sventolamento di fazzoletto, di colore venivano bollate o così marchiate proprio per, quindi, c'è veramente un mare magnum di informazioni di cui adesso purtroppo non è più facile riconoscibile che cos'è la verità, che cos'è la menzogna. Ovviamente quella assioma di Pilato da Gesù, che cos'è la verità, è veramente oggi da ripeterlo, se non riusciamo a innestare nella verità di Gesù Cristo, il nostro Signore.
Poi volete sapere l'ultima, padre Giampio, Mosè, adesso ci si mette anche l'intelligenza artificiale, perché apprendevo da qualche parte, no, che ci sta un software che si chiama ChatGPT-3, eccetera, l'ultima versione di questi chatbot, cioè sistemi che intrattengono le persone con dei colloqui che sembrano fatti con una persona che umana, invece è tutto un sistema di intelligenza artificiale, no? E qui è venuto fuori che uno di questi sistemi qui dava questo suggerimento, dice, contro l'affaticamento della meditazione fa bene mangiare un calzino. Praticamente, evidentemente questo software pensava che il calzino è una versione ridotta dei calzoni, no? Che si mangiano, eccetera, eccetera. Per cui è venuta fuori questa frase così paradossale, no? Cioè, contro l'affaticamento dovuto alla meditazione fa bene mangiare un calzino. Viviamo, cari amici, questi sono software, no? Studiati da società come... proprio di software, no? Che stanno applicando l'intelligenza artificiale un po' in tutti gli ambiti, OpenAI si chiama questa società, insomma, che produce questi software qua.
E quindi forse produrrà anche calzini, avrà qualche succursale di fabbriche che produrranno calzini un po'.
Erano interessate a dire questa cosa qui.
Un po' per ripopolare le vendite di qualche marketing adesso che d'estate li mettono in poco, invece, allora acquistiamo le 12 paia così però faccio le filtro per il tè, così fa bene. No?
Sì, più che intelligenza artificiale, forse sono degli algoritmi che per cui ti danno la possibilità di calcolare. Esatto. Molto in fretta tante cose, però di intelligenza, cioè, è sempre
dietro
poi,
non ce n'è, ecco.
Certo, o c'è quello che è il programmatore o chi ha pagato il programmatore o l'insieme di programmatori, ecco, vuole trasferire. La meditazione, tu parli di meditazione e ti manda un calzino.
È proprio il calzino, capito? Mangiare il calzino. Così come so, per esempio, che una Tesla, no? Una Tesla con il guida autonoma, no? Stava facendo fuori un operaio dell'ANAS, diciamo, perché questo operaio stava attraversando la strada e portava un segnale di stop sulle spalle, no?
Certo.
Allora, nell'addestramento del software, una cosa sono gli esseri umani, una cosa sono i segnali. E quindi la Tesla ha puntato dritto contro l'operaio, che si è salvato perché chi c'era a bordo ha frenato. Ecco. Beh, dico queste cose perché? Perché purtroppo stiamo entrando anche, no, purtroppo, tanto bene avremo, spero, dall'intelligenza artificiale, però ci sono ancora queste situazioni, ecco, non vorrei divagare, però ci sono queste situazioni che sono le famose eccezioni, ecco, quindi la gestione delle eccezioni, che sono la parte più difficile, insomma, ecco, dell'intelligenza artificiale, perché poi non ce n'è di intelligenza, come diceva Mosè. Ecco.
E purtroppo sono proprio delle grandi punti che devono farci riflettere, sì. Perché chiaramente... è l'ordine stabilito da Dio che l'uomo è al centro della creazione. Noi vogliamo fare a volte dei surrogati che scavalcano l'uomo e andiamo a sbattere la testa contro queste cose qua. purtroppo così, si vuole un peso un po' declassare la capacità umana, e a volte un po' si vuole un po' troppo.
Esattamente, esattamente. Difatti questo è il pericolo, no? Che questi sistemi qua facciano passare poi un'idea che anche noi siamo in fin dei conti dei robot imperfetti, delle macchine che anziché viaggiare con degli programmi, con dei circuiti integrati e di programma, siamo dei robot fatti di carne e anche fatti, diciamo, con i nostri difetti. Questo hai detto bene, cioè è uno dei pericoli, no, dell'intelligenza artificiale che viene valutato, perché poi dopo il problema è questo, no, che purtroppo questi sistemi sono passati nelle mani dei produttori privati, no? Quindi è chiaro che degli insuccessi clamorosi, no, come quello di chatbot GPT-3 oppure quell'altro della Tesla che stava per uccidere un operaio, questi non vengono divulgati, no, perché altrimenti la Tesla non vende più una macchina. Quindi, insomma, siamo in un momento anche particolarissimo questo qui, veramente.
Eh sì, penso rosario in mano, che è la Madonna che ci tenga sempre la mano sulla testa, oltre che sul volante. La vera bugia è sempre peccato. Quindi la bugia di qualunque specie sia, di qualunque così delle tre, è sempre illecita e nessuna ragione può scusarla, nemmeno quando può impedire il male. È una famosa la frase di Sant'Agostino: non è lecito mentire neppure per salvare tutto il mondo, se da questo dovesse essere salvato. Quindi il mentire è un abusare di un dono che Dio ha dato per esprimere i nostri pensieri, i nostri sentimenti, che è la capacità di parlare. Quindi è fare un'ingiuria alla santità e alla veracità di Dio, è un attentato alla carità verso il prossimo, è un distruggere quella stretta unione che deve regnare tra gli uomini. Riflettendo questo, mi verrebbe a dire che tutte quelle religioni che promuovono la bugia, la menzogna, anche con il nemico, non vengono da Dio.
Certo.
Se Dio è verità ed è un attentato alla carità verso il prossimo, distruggere questa unione, quindi tutte quelle pseudo così che insegnano la menzogna, e sia tra i simili sia tra i nemici, la legittimano, anzi la consigliano, non è qualcosa che viene da Dio. Non è qualcosa che viene dal vero Dio, dall'unico vero Dio. Quindi vogliamo dire che Gesù dice che la bugia è opera del demonio e che è il padre della menzogna, dice il nostro Signore. I bugiardi hanno una stretta parentela con lui, anzi sono suoi figli. Dice Gesù: il vostro padre è il diavolo.
Mamma mia.
Il vostro padre è il diavolo. Un po' questo. Sebbene la bugia sia sempre qualcosa di sbagliato, non tutte le bugie sono della stessa gravità. Possiamo dire che la bugia di scusa, quella di ufficio, diciamo, e la bugia giocosa, non sono, in genere non vanno oltre che essere peccati veniali. Anzi, la bugia giocosa spesso non racchiude alcuna colpa, però se si capisce fin dall'inizio che è uno scherzo, si deve intendere. Ed è quando con essa non si ha altro scopo che quello dello scherzo innocente o di divertire un po' la brigata così. Le bugie dannose invece sono peccati mortali, arrivano ad essere peccati mortali se portano un serio pregiudizio alla giustizia, alla carità, alla fede, ai buoni costumi. La bocca che proferisce menzogne dà morte all'anima nel libro della Sapienza. Quindi comprendiamo che è qualcosa che dobbiamo cercare di evitare di fare sempre con tutte le forze, perché Dio è verità. Quindi dobbiamo stare un po' attenti a queste. Sì, Mosè?
Scusi, una domanda che mi viene così. Proprio un esempio pratico che penso che a parecchie persone che sono, diciamo, stanno ascoltando, magari è successo, e non so, un avvocato, no? Che dice che non vuole essere disturbato e dice alla segretaria: se qualcuno chiama, digli che non ci sono. Per cui se la segretaria risponde così, vabbè, penso che in questo caso dovrebbe essere un peccato veniale, presumo, perché è in se posso dire in seconda battuta, però magari, ecco, però ci potrebbe essere, non so, potrebbe dare qualche consiglio per, non so, che a volte basta dire, non so, in questo momento l'avvocato è occupato, che poi alla fine è una cosa vera, però ecco.
Preferibile evitare di dire, di non dire bugie. Chiaramente sarebbe una bugia di scusa, quindi, quindi evitare la bugia è la cosa migliore. Evitare la bugia è la cosa migliore, perché sporca sempre l'anima. Dobbiamo consegnare la Santa Immacolata al cospetto di Dio.
Io non so se ricordo male, padre, scusami se come al solito intervengo un po' bruscamente, ma mi sembra che San Domenico Savio, no, sentì la madre proprio dire questa cosa, no? Cioè, se dire alla domestica: se qualcuno mi cerca, di che non sono in casa. E San Domenico dice: mamma, ma perché dici queste cose qua? Lo sai che è una brutta. Dico, San Domenico Savio, insomma, no? Che si è
Sì.
santificato a 12, 13 anni, si è santificato, era già santo.
È preferibile, diceva, avere mal di testa, mal di denti, che proferire
Ecco,
una
hai
bugia.
visto, sì, me lo ricordo anch'io questo fatto, sì, hai ragione.
Guido Foncolante, mi sembra che fosse nell'episodio. Bene,
Ah.
detto questo, concludiamo questo appuntamento, poi per ritrovarci in altra sede, visto che è un po' il tempo che dice Antonio c'è un
Sì,
po' in dirittura d'arrivo.
siamo arrivati al termine del tempo, diciamo, a nostra disposizione, e quindi chiudiamo con la preghiera finale.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
Che Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, da parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria.